questa figura del spostamento del carrello dei fatti, della realtà, ha un nome nella giurisprudenza della Corte, si chiama anacronismo. L'anacronismo, come l'espressione usata dalla Corte stessa, per dire che la legge nata legittima, in relazione a una certa concezione del mondo, una certa conoscenza scientifica, una certa opinione pubblica, a un certo punto diventa anacronistica, fuori dai tempi, e diventa illegittima per questo fatto stesso. Per cui sono leggi nate legittime e diventate illegittime per il semplice fatto che la vita è cambiata. Che cosa è cambiato? È cambiata la coscienza culturale, per esempio, abbiamo visto nell'esempio dell'adulterio, sono cambiate le conoscenze scientifiche e tecnologie, l'abbiamo visto nell'esempio della televisione, e è cambiata la legislazione. Quando è stato fatto, per esempio, il nuovo diritto di famiglia, che ha rivoluzionato il rapporto tra i coniugi, improvvisamente i giudici si sono accorti che eravamo oggetti di piccole e sciocche norme in giro per l'ordinamento che fotografavano una realtà diversa, nei rapporti patrimoniali dei coniugi, per esempio. Ecco che queste leggi sono state impugnate e la Corte ha dovuto dichiararle illegittime, ripulendo i bordi della riforma. E queste leggi sono state illegittime soltanto perché piazzate da una riforma importante della legislazione. È un evento che capita abbastanza spesso e mi fa capire perché certe volte la Corte si trovi impegnata a giudicare di legge abrogata, proprio perché il giudice che si trova ad applicare la legge relativa al tempo in cui sorge il rapporto giuridico e che nel frattempo è stata abrogata, la prima cosa che nota è che la legge è stata abrogata, e probabilmente è stata abrogata perché non più adeguata ai fatti. Per cui l'impugnazione delle leggi abrogate non è ancora applicabili nei giudizi relativi ai fatti pregressi, non impedisce la Corte di giudicarle, anzi probabilmente è uno dei motivi per cui la Corte è favorevole a dichiarare legittime, perché fotografa una realtà che la legislazione ormai supera. Anacronismo. Ci sono due figure quasi filosofiche, uno è l'anacronismo, anche l'analogia lo è, se vogliamo, anche la congruità lo è, e perché non la ragionevolezza? La più filosofica di tutti forse è l'eterogenesi dei fini. Di tutto altro che riguarda le relazioni sui decidenti. Questo è un fatto importante e metodologicamente da sottolineare. È un problema che anche l'articolo 12 delle leggi tocca, quando dice che le leggi devono interpretarsi nel senso fatto palese dal testo della legge e dalle intenzioni del legislatore. Quanto pesa il cosiddetto argomento psicologico? L'intentio legis, ma mens o l'intentio legis, che sono cose più diverse, ma lasciamo perdere. Cioè il fatto che il legislatore abbia voluto una norma per un fine, quanto conta per l'attività dell'interprete? È una cosa molto delicata. Perché se noi ancoriamo l'interpretazione della legge alla volontà del legislatore, in sostanza stiamo accreditando la tesi che la legge vada interpretata così come il legislatore l'aveva in testa. Per cui se il legislatore usava un termine, quel termine deve essere interpretato secondo la cultura che aveva il legislatore. Questo è un problema che in America, per esempio, è discusso di continuo, è stato dibattito enorme in America negli ultimi anni, sull'originalismo. cioè sulla teoria per cui la Costituzione americana va interpretata nel senso che aveva in mente il padre costituente, il Freeman, quella che in auto si chiama la Versteinerung, cioè la pietrificazione dei concetti. Se il legislatore parla, usa un'espressione, quell'espressione va ricostruita ricostruendo il senso che attribuiva allora al legislatore. Mentre per noi, per esempio, la Corte Costituzionale ha detto sempre i concetti costituzionali, e anche quelli legislativi, evolvono, si staccano dal legislatore. Quella che si chiama, con un termine anche psicoanalitico, l'entfremdung, la estraneazione. L'autore si estranea dal prodotto. E per noi questo è una base culturale del diritto. È quello che stacca la politica dal diritto. Il diritto nasce dalla politica. Le leggi nascono dalla politica. Ma si staccano. Il momento della promulgazione crea una cesura, per cui quello che è scritto nella legge viaggia separatamente da quello che aveva in mente il suo autore. Non c'è nessuna rilevanza della volontà politica di chi ha voluto quella legge che non sia scritta nella legge. La volontà politica o è scritta nella legge, e fa parte del testo, o si estranea dalla legge. E la legge procede la sua vita separatamente da quello che aveva in mente il legislatore. E questo può creare una eterogenesi dei fini. Per cui noi applichiamo oggi una legge ricostruendo la sua ratio, il suo fine, sapendo che questo non era quello che aveva in mente il legislatore. Magari il legislatore è morto da 30 anni, ma la legge è ancora in vigore e ha una sua vita autonoma da quella che è l'intenzione del legislatore. Dica. Questo è un confine tra i due voli.
Ma qui appunto la storia fa ricorgere la mentalità che su cui si basa il giudizio di un giudice interpretatore. Allora il legislatore cosa
sta a fare? Il legislatore, come dice la parola stessa, sta a fare leggi, così come il poeta fa poesie. Ma il senso di un verso non è il senso che aveva in mente il suo autore. Questo problema che nella critica letteraria è semiotico, Umberto Eco su questo fattore sopravvive, no? Se lui leggesse un po' l'interpretazione giuridica, forse farebbe un salto culturale, devo dire la verità, perché lui sono 1000 anni avanti rispetto a queste cose, però non ha più tempo. Allora, se lei legge un verso di Dante, qual è il suo problema? Andare a ricostruire il significato che la cultura di Dante attribuiva a quella parola? Sì, può essere. Sta facendo una mossa di filologia in qualche modo. È tutto legittimo. Ma quel verso di Dante può significare delle cose nuove, perché lei che lo legge con l'occhio del moderno. E può trovare delle cose diverse. È normale, è lo stesso può essere per un quadro o per una sinfonia. L'interpretazione si stacca dall'autore. Poi c'è l'interpretazione filologica, questa si preoccupa di musica, c'è benissimo di cosa significa, per cui se si deve suonare Bach bisogna recuperare la sonorità degli strumenti di Bach che ai nostri orecchi fa anche un po' fastidio. Mentre per esempio c'è l'interpretazione di Elias Wood di Bach che è entusiasmante perché è tutto libero, è moderno. Non è che falsifica il testo, lo interpreta con la sensibilità moderna. Allora il problema per i giuristi è un problema strategico ed è ragione, è un problema di confini. Il problema dei confini è non lo decide nessuno perché le preleggi dicono secondo le intenzioni del legislatore, ma noi le preleggi abbiamo deciso che non sono delle leggi vere, non sono delle norme cogenti per l'interprete, sicuramente non per quanto riguarda l'interpretazione costituzionale. E allora la Corte Costituzionale dice quando io interpreto la Costituzione, i concetti scritti di Costituzione non sono da ricostruire pietrificando al 1947, quando si può descritto, ma vanno interpretati alla luce di ciò che è oggi. Il che significa che c'è il carrello dei fatti della coscienza sociale, della sensibilità moderna, eccetera, che sposta il significato. però si spiegherebbe, perché è chiaro che per il costituente del 48 la donna è una cosa diversa che per la nostra costituente, non di tutti, perché esistono anche deficienze. Allora la parte, come dire, di concezione generale non era sicuramente la nostra percezione. E la scelta è o ancorare e criticare l'interpretazione del testo costituzionale del 1948 con il rischio che significa ogni giorno di meno, perché dobbiamo interpretare ogni parola. Parla di ambiente, per esempio, parla di paesaggio della costituzione. Quindi noi non avremmo coperture costituzionali nella tutela dell'ambiente. La cosa ha detto no. Evolve per il carrello che porta in avanti l'interpretazione, per cui nel paesaggio oggi dice la cosa e si include anche l'ambiente. Capisce? Pensi per esempio agli enti di materia di competenza fatto le giovani, cioè se ci fissiamo con i massi e con i testi, finiamo con avere una costituzione che significa sempre di meno. La comunicazione, no? Cos'è la comunicazione per il costituente? La posta. Oggi la posta non usa più nessuno. La posta fisica con il francobollo. Non so neanche più che gusto abbia il francobollo. Se pensa alla comunicazione, telefono, eccetera, alla espressione del pensiero, allora era il giornale e la radio. Oggi perfino la televisione, l'ho detto. Capite? Se noi ammettessimo la tipificazione dei contesti, avremmo una costruzione che ormai significa quasi niente. Invece l'etiprendum, cioè la estraniazione, segna proprio un confine per cui la volontà del legislatore si oggettivizza nella legge, e la legge va interpretata per il suo senso, per la sua ratio, e tra la ratio e la intento legis c'è un contatto storico. Ovviamente l'interprete va a vedere perché è stata scritta la legge, si ricostruisce la volontà preparatoria, eccetera, perché l'interesse è un modo per riuscire a capire che cosa serviva, ma non deve essere ancorato, perché questo sarebbe creare un vulnus, un'eccezione al principio dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto non è che la politica governa, sono le leggi che governano la politica, e non la politica governa la legge. Se noi consentissimo di avere l'opinione politica che continua a dirci che cosa significa la legge, non avremo quello stacco che è tipico dello Stato di diritto. Altra cosa, spesso, questa lavagna come solito finisce con essere una specie di rebus, spesso noi abbiamo nei giudizi di ragionevolezza un doppio parametro, un articolo 3 e un articolo 5, dove l'articolo del parametro 3 è il parametro formale e l'articolo X è quello sostanziale. Mo vi spiego che cosa significa. Io posso impugnare il monopolio televisivo per due ragioni. Perché indebitamente parifica me, trasmettitore di a cavo, ai trasmettitori di a etere, e quindi sto lamentando la violazione del principio di uguaglianza. Parametro formale, per il parametro che mette in relazione tutte le cose stesse. Oppure, B, posso impugnare la stessa norma per violazione della libertà di espressione. Se tu mi stai vietando di trasmettere di a cavo, stai limitando la mia libertà di espressione. E la sta limitando irragionevolmente perché il tuo strumento monopolio televisivo è incongruo rispetto al fine, è sproporzionato, non c'è proporzione, giudizio di proporzionalità in cui verga parte anche l'irragionevolezza. Cosa vuol dire che non c'è proporzione? Perché sto sparando alle zanzare quel cannone. Allora, uccidere le zanzare è lecito e qualche volta doveroso. Sparare col cannone con il cinema da zanzara è scemo, è sproporzionato. e di conseguenza l'uso dello strumento dichiarato illegittimo in quanto è sproporzionato al fine. Se tu vuoi superare il pluralismo televisivo a scala nazionale, devi limitare il tuo monopolio alle trasmissioni nazionali e non a quelle locali come quelle di esteri, a caso. Perché non c'è congruità. Allora vedete che il bravo impugnatore di leggi, il bravo avvocato che fa l'eccezione, che fa l'istanza chiedendo al giudice di impugnare la legge, generalmente usa entrambi i parametri, perché c'è un doppio vizio di legittimità. Uno sostanziale, perché tocca il diritto alla libertà di espressione, uno formale, perché riguarda la ragionevole qualificazione o discriminazione. E per cui impugna per la violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 21. Se è veramente bravo, la sua argomentazione la impernia sull'articolo 21, magari, lo fa vedere da conseguenza grave sul diritto di espressione, ma poi la sua richiesta di creazione di legittimità la fa sull'articolo 3. Perché sull'articolo 3? Perché l'articolo 3 è più duttile, è più malleabile. Io, quando impugno per l'articolo 3, sto dicendo che un certa fattispecie è discriminata. Questa fattispecie la ritaglio io. E ritagliandola posso talmente restringere da limitarla a pochissimi soggetti, se voglio. Voi la sapete che abbiamo questo problema drammatico e fucinante di questa persona che è affetta da sclerosi multipla ed è paralizzata e non la lasciano morire in pace. Allora, se si dovesse realizzare un'eccezione di legittimità di questa legge, io che la impugno, posso fare un'eccezione in base al principio generale di autodeterminazione e di diritto alla vita di decidere la propria vita? Oppure la posso ritagliare sui panni di questa povera persona, nel senso di dire che è legittima la norma se impedisce la libera determinazione a chi si incomincia a disegnare gli elementi della fattispecie. E questa fattispecie possono essere la fotografia di questa persona. Che vantaggio ne ha? Il vantaggio è che se io impegno la Corte sul parametro sostanziale, impegno la Corte a fare una valutazione molto impegnativa in termini sostanziali, ciò che il diritto è. Allora, voi immaginate che voi, se oggi la Corte, che è staccatissima, che ha una percentuale di gente che non è capace di credere di volere, è totalmente meno. Che bello sarebbe dover discutere alla Corte sulle sbarazie. Sarebbero di tutto per evitarli, di tutto. Perché si staccherebbe, sarà una presenza difficilissima, eccetera. Se io invece riesco a portare la Corte a giudicare una fattispecie molto più ristretta, niente, allora lì probabilmente ho ragione. Per esempio del fatto che la Corte farebbe un'operazione di microchirurgia e grazie all'assegnazione in base all'articolo 3 mi farebbe una sentenza di tipo additivo, che è legittimo nella parte in cui segue la fattispecie che io ho descritto. Lunga quanto io l'ho descritta. Ci sono dispositivi di mezza pagina che sono talmente analitici nel dettagliare la fattispecie da avere un impatto minimo nel tessuto legislativo. Anche qua si tratta di sparare col cannone, operare con il bisturi. Se la Corte è impegnata a sparare col cannone sull'ordinamento, non lo fa volentieri, perché i buchi che si creano nell'ordinamento poi sono conseguenza di un sacco di problemi, verranno impugnati chissà quante leggi tutto intorno perché sono anacronistiche rispetto al principio stabilito dalla Corte. La Corte invece ha molta più facilità a lavorare col bisturi e cancellare solo una fattispecie che sa essere sottoscritta, di cui riesce anche a calcolare l'impatto sulla realtà. Una questione di strategia di accesso alla Corte. Ma questa la Corte Costituzionale, spessissimo, preferisce pronunciarsi sul principio di eguaglianza, con sentenze di tipo additivo, sentenze che proprio vanno a ritagliare singole componenti. Ne abbiamo alcuni casi, e questo mi serve a introdurre il discorso sul bilanciamento, che è l'altro discorso che voglio fare. Caso clamoroso fu la sentenza sulla porta. Perché è clamoroso? Perché la sentenza sull'aborto è stata una sentenza di grande portata per quanto riguarda, diciamo, i costumi, ma anche di grande significato per quanto riguarda la tecnica di giudizio, cosa che evidentemente interessa meno la gente, ma interessa il giudizio. Vi dico l'inizio della motivazione in diritto della 627-75. L'ordinanza del giudice istruttore presso il Tribunale di Milano solleva un problema grave, argomento di polemiche e di attività legislative in diverse nazioni. Come dire, qui mi stai ritirando su un terreno in atto. Non è il caso di rifare la storia del delitto di procurato aborto, legato allo sviluppo del sentimento religioso, ad evolversi nella filosofia morale, delle dottrine sociali, giuridiche, politiche e demografiche. Non punito in per un'epoca, punito in altre con pene, quando lievi, quando severissime, il procurato aborto si considerò lesivo di interessi disparati, quale la vita, l'ordine delle famiglie, il buon costume, l'accrescimento della popolazione. Nel vigente codice penale l'aborto volontario è rubricato come delitto contro l'integrità della stirpe. Secondo i lavori preparatori, vedete? I lavori preparatori, c'è l'immediata pulsione che spinge il giurista a leggersi qual era l'intento legis, costruire i lavori preparatori per riuscire a capire che cosa avevano in mente quando hanno costruito la norma. Il bene protetto, secondo i lavori preparatori, è l'interesse demografico dello Stato. Il codice precedente, invece, considerava l'aborto tra i delitti contro la persona, cioè il codice prefascista di stampo liberale lo considerava un delitto contro la persona, il codice fascista, invece, lo considera un reato contro la stirpe. E questa del codice liberale, sembra essere più giusta collocazione. Il prodotto del concepimento fortunativamente ritenuto semplice parte dei visceri della madre, speranza d'uomo, soggetto animato fin dall'inizio, o dopo un periodo più o meno lungo di gestazione. Vedete, questo è l'inizio della sentenza, non lunghissima, perché è una pagina poco più, su un terreno delicatissimo, su cui la Corte muove sulla scritta di ordinanza. L'ordinanza nasce da un giudice che si trova di fronte al caso di una signora che era affetta da una micidiale miopia e cui il medico gli ha detto: guardi signora, lei è in gravidanza, ma se porta a termine la gravidanza diventa cieca. E si dovrà scegliere tra il figlio e la cecità. Situazione non pregna. Costruire il caso su una fattispecie del genere consente a chi solleva la questione di togliere il problema etico, morale, eccetera, e collocarlo secondo le limitazioni della fattispecie in modo più ristretta. Il giudice non sta impugnando la norma perché è norma fascista, non la sta impugnando la norma perché è una norma mirata a difendere l'interesse demografico della nazione italiana. Se avesse impugnato così la norma, la Corte avrebbe detto che se l'avrebbe di fine. Non mi importa che l'abbiano voluta per difendere la stirpe italica. Oggi vive come tutela della persona. E si sarebbe liberata da quel caso perché è un caso contro cui il giudice in questo modo avrebbe sparato quel cannone. E invece il giudice la solleva esattamente nei termini in cui la questione è rilevante, e cioè se sia lecito di fronte al rischio, un grave rischio della salute della madre, una protezione integrale della speranza di vita del feto senza alcuna protezione dell'interesse della madre. Questo è il problema. Il problema concreto, per cui rilevante, è circoscritto a questa fattispecie. Quello che pone il giudice è un problema di bilanciamento di interessi. È un'espressione che noi derividiamo probabilmente dalla giurisprudenza nordamericana, dove il bilanciamento è frequentissimo, ma è un fenomeno che si trova con la giurisprudenza tedesca, spagnola e ovunque. Che cos'è il bilanciamento di interessi? Il bilanciamento di interessi è un'operazione estremamente ardita che dà alla Corte Costituzionale un potere discrezionale vistoso. Noi in Costituzione abbiamo elenchi di diritti. Abbiamo elenchi di diritti, norme anche di portata molto grande, grandi valori, il pluralismo per esempio, la libertà di coscienza, la libertà di espressione, eccetera. Ma questi diritti e questi principi sono enunciati in termini assoluti. L'articolo 13 protegge l'inviolabilità assoluta della persona. Poi c'è il domicilio, poi c'è la corrispondenza, poi c'è la circolazione, poi c'è la libertà personale, la libertà di coscienza. Sono tutti diritti enunciati come assoluti. E vivono tranquillamente come diritti assoluti. Non è che sono in contraddizione, cioè la libertà di espressione e che sto io, la libertà personale, non sono in conflitto, ne sono poi immaginati che siano di per sé in conflitto. In conflitto divengono invece rispetto al caso specifico. È lì che nasce il conflitto. Non a livello di enunciazione di principio. A livello di enunciazione del principio, il diritto alla vita, il diritto alla salute, sono la stessa cosa, tendenzialmente. È sull'aborto che entrano in conflitto, perché sono vantati da due soggetti diversi. Bisogna vedere se esiste un diritto alla vita del concepito e se esiste un diritto alla salute della donna. Se entrambi sono accreditati come diritti di rilevanza costituzionale, questi sono in conflitto nel caso della donna. Se io prendo il megafono e vado sotto il palazzo del sindaco e comincio a dire sindaco, sei un corrotto, sindaco, sei un corrotto, lì realizzo un conflitto. Ma diversi interessi. La mia libertà di espressione, enunciata come valore fondamentale e familiare della democrazia, dice la Corte, la dignità del sindaco, che di conseguenza si collega alla sua libertà personale, non c'è l'articolo 2, 3, la dignità, la chiesa pubblica. Il problema è che si è posto, uno che faceva la campagna elettorale di notte con il megafono sulla macchina, dicendo, oh, io sto facendo una grande espressione, sono una campagna elettorale, io devo esprimere la mia opinione. E la Corte rispose, ma tu fai il giorno, per favore, nel senso che di notte la gente dorme. C'è scritto da qualche parte che c'è un diritto costituzionale a dormire. No, non ce n'è l'elenco, ma forse è detto la salute. Allora, noi abbiamo continuamente in tutte le situazioni normali fasci gli interessi che si scontrano, è sapere che i giudici esistono, perché devono misticare una fine, e questi interessi molto spesso sono rapportabili a principi costituzionali. Se io se mi tolgono il diritto di protestare, tolgono la mia libertà di espressione, ma il mio diritto di protestare incontra dei limiti. Per esempio il diritto di protestare degli altri, non so, protestare tutti insieme, come dice la televisione, il diritto al riposo, il diritto all'onorabilità delle persone e così via. È garantita la libertà di associazione, certo. Nessuno mi può costringere a appartenere a un'associazione. Però, se noi volete fare l'avvocato, mi devo scrivere l'albo. E che cos'è l'albo? È l'ordine professionale. Ed è un'associazione obbligatoria. Ecco che il mio diritto alla libertà nonché all'iniziativa economica, perché facendo l'avvocato si pensa di fare per soldi, non per divertimento, e quindi iniziativa economica, cioè, ha due diritti professionali, poi è la libera espressione della personalità, e sono tre, che sono già tre diritti professionali assoluti in tasse, però mi costringono a scrivermi all'ordine perché dicono che l'ordine fa la garanzia nei confronti dei clienti, quindi non sanno che quello dell'avvocato iscritto all'ordine vuol dire che sei riconosciuto per fare l'avvocato. E male a questo, mi impongono un obbligo di iscrizione. Anche qui abbiamo diritti che entrano in conflitto. La trama dei diritti che entrano in conflitto è estremamente complessa, è anche estremamente imprevedibile. Non possiamo prevedere quanti casi di conflitti entrano in vista. E di conseguenza non possiamo prevedere in che modo si creino delle precedenze da questi diritti. Quale prevalga, caso per caso. Non c'è una regola. Non c'è una regola di prevalenza. Non puoi dire, ma come no? Scusa, ci sono, togliamo la Costituzione, 13, 14, 15, 16, tutta una serie di articoli che vuol dire che per esempio il diritto libertà personale viene prima del diritto di domicilio. Ricordo che il diritto di libertà personale cessa per dei reati anche minori, possono arrestare anche per delle cose che non hanno un così enorme valore costituzionale, questo è uno dei problemi della nostra legislazione di livello. E la legittima difesa che cos'è? Il fatto che io possa reagire all'aggressione uccidendo la persona che mi sta aggredendo. Questo è un bel problema, perché l'ultima legge uscita sul diritto alla difesa senza abbassare di molto la tutela dell'aggressore, nel senso che io posso reagire anche soltanto perché mi sento aggredito, ma soltanto perché sono in pericolo di vita. Addirittura se tutela i miei beni materiali. Cosa, in certi casi può prevalere il diritto alla proprietà rispetto al diritto alla vita altrui. Allora vedete che stiamo completamente rovesciando, la libertà è verso 41, 42, 43, eccetera. La libertà personale, il diritto alla vita sta lì, è l'articolo 13. Vedete come stiamo invertendo norma e numerazione. Il bilanciamento è questa operazione, è un tentativo di trovare il punto di equilibrio tra interessi. E questo punto di equilibrio a sua volta non è governato dalle regole, nel senso che noi non possiamo pensare di dire alla corte o al giudice tu per trovare il punto di equilibrio devi avere 1, 2, 3, 4, 5 comportamenti. Troviamo la sentenza sulla volta, che fissa appunto un punto di equilibrio. Ritiene la Corte che la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale. L'articolo 31, secondo comma, impone espressamente la protezione della maternità e più in generale l'articolo 2, COST, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito. Cosa sta facendo la Corte con questa operazione? Sta facendo una prima interessante operazione economica al bilanciamento, e cioè un'opera di mappatura degli interessi. E in questa mappatura sta dicendo che entra l'interesse del concepito. L'interesse del concepito entra negli interessi da tenere presente del bilanciamento perché ha una base costituzionale. Ha una base costituzionale nell'articolo 32, scusate, 31 secondo comma, e nell'articolo 2. Attenzione però, garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali non può non collocarsi la situazione giuridica del concepito, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie. come dire, non c'è una piena iscrizione dei diritti del concepito tra i diritti dell'uomo, perché c'è una particolarità che non è ancora concepito. Tuttavia questa premessa, che di per sé giustifica l'intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali, va accompagnata dall'ulteriore considerazione che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che dominano per essi, pur essi di tutela costituzionale, e che di conseguenza la legge non può dare al primo una prevalenza totale e assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Cioè il fatto che c'è interesse del concepito costituzionalmente protetto non significa che non ci siano altri interessi. Ed è proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale che, ad avviso della Corte, infligge l'attuale disciplina penale dell'aborto. Cioè, la disciplina penale del codice penale sull'aborto è illegittima proprio per questo, perché tutela soltanto l'interesse del concepito. Non ha in mente la tutela di altri interessi. L'ordinanza in esame denuncia specificamente la norma in riferimento agli articoli 31 e 32 della Costituzione, nella sola parte in cui punisce, nella sola parte, vedete come il giudice redigente ritaglia la norma impugnata, nella sola parte in cui punisce chi cagiona l'aborto di donna consenziente e la donna stessa, anche quando sia accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico e per l'equilibrio psichico della gestante. In tale limite la questione è fondata, la condizione della donna gestante è del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma come quella impugnata che esige non soltanto la gravità, vabbè, questo non c'entra, di più la discriminante, opportunamente la dichiarazione di legittimità va pertanto accolta. Dichiara proprio per questi motivi la Corte di legittimità costituzionale dell'articolo 546 nella parte in cui non prevede, qui c'è la fattispecie inclusa, no? Stiamo parlando di lì, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave medicalmente accertato nei sensi di cui motivazione e non altrimenti evitabile per la salute della madre. Vedete l'operazione chirurgica? Cioè la Corte fa un dispositivo di 4 righe in cui dichiara illegittima la norma fotografando una fattispecie, che non è la normale interruzione della gravidanza, ma un'interruzione di gravidanza prodotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave medicalmente accertato nei sensi di cui la motivazione, per cui la motivazione dice che come va accertato, e non altrimenti evitabile. Abbiamo circoscritto la parte demolita dell'ordinamento. Nella mappatura degli interessi entrano l'interesse del concepito e l'interesse della madre, e questi due interessi restano gli unici due interessi rilevanti. Già vi accennavo che la Corte è dovuta intervenire in seguito per escludere che ci fossero altri interessi in gioco. Adesso non la trovo, non fa niente. Altri interessi ancora qui. Quello del padre, per esempio. Considerato che la norma impugnata è frutto della scelta politico-legislativa insindacabile da parte di questa Corte di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza, e tale scelta non può considerarsi razionale in quanto è coerente al disegno dell'intera normativa e in particolare l'incidenza, se non esclusiva, sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna, dichiara manifestamente inammissibile la questione che solleva la questione di legittimità, perché nella decisione sull'aborto non viene sentito il padre. Interesse escluso, non c'è un certo interesse. Poi torna quando il giudice tutelare pretendeva di esercitare il suo diritto all'obiezione di coscienza non autorizzando l'aborto. Anche qui, inutile che la leggo, la Corte dice non c'è un altro interesse, qui c'è solo l'interesse della giustizia. La questione dell'aborto ha soltanto questa mappatura, soltanto questi due soggetti hanno interesse. E dopodiché il coordinamento di questi interessi è regolato da una posta regola di prevalenza. La Corte elabora una regola di prevalenza dicendo quando l'interesse della madre è superiore all'interesse del concepito. Quando c'è un pericolo grave, medicamente accettato, eccetera, in quel caso l'interesse della madre prevale su quel concepito e di conseguenza l'aborto non è più reato. Questa è la classica operazione di bilanciamento, cioè della decisione che assume il giudice quando si trova di fronte a interessi costituzionali, entrambi certificati in Costituzione o imputabili a norme costituzionali e che devono essere conciliati nelle azioni casi concreti.